Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio GPM. Secondo il nostro calendario del Giorno Pagano della Memoria, ottobre lo dedichiamo alle pratiche e ai culti pagani, ad approfondire questi argomenti. Quindi questa puntata di Fontes parlerà della danza nelle religioni greco-romane. Danza e musica sono sempre state fondamentali nel culto della Grecia antica, fin dai tempi di Creta, e non abbiamo bisogno, come fanno alcuni, di ricorrere all'Egitto antico, dove pure la danza era altrettanto importante, per spiegare la centralità del muoversi a tempo di musica. Il ritmo e il movimento ad esso collegato sono insiti nell'uomo e anche nella natura, al punto che in tutte le culture ritroviamo musica e danza connesse al rito e al culto, spesso come rappresentazione della vita. Questo vale persino a Roma, dove, come vedremo tra poco, gli antichissimi collegi sacerdotali dei Sali e degli Arvali praticavano dei riti danzando, mentre la danza in sé e lo spettacolo teatrale danzato nella società romana erano considerati con un po' di diffidenza. Quando pensiamo alla danza in Grecia, ci vengono subito in mente Dioniso e il teatro, con i suoi cori, che erano cori veri e propri, con i ballerini che si muovevano secondo precise coreografie e intonavano le loro strofe. A Dioniso era dedicato il ditirambo, una danza concitata con un solista, che rappresentava originariamente forse il dio, e un coro. Dal ditirambo si ritiene che si sia poi sviluppato il teatro. Satiri e menadi del corteo di Dioniso, possiamo definirli i primi ballerini della mitologia greca, non tanto perché siano i più antichi, ma perché sicuramente sono i più famosi. La parola menade viene dal verbo antico che significa infuriare, nel senso di essere folli però. E questa follia, che i romani chiamavano per l'appunto furor, era strettamente connessa con la presenza di una divinità. Era furor quello delle baccanti che danzavano nei riti estatici, ma era furor anche quello del poeta ispirato e quello del guerriero in battaglia. In tutti e tre questi casi, lo vediamo adesso, ritroviamo la musica o la danza. Nei riti estatici è semplice, la danza era utilizzata per esprimere la divinità e la sua presenza. La divinità è già presente e ci si mette in comunicazione con lei quasi imitandola. Così, se Dioniso è il flusso della vita, la vita che scorre, il movimento fluido del corpo a tempo di musica mette l'uomo in relazione con questo flusso. È diverso, ovviamente, il furor, l'ispirazione del poeta, però è sempre legato alla musica e alla danza. È legato alla musica perché, comunque, la metrica greca, come quella latina, è basata sull'intonazione delle sillabe e sulla lunghezza della loro pronuncia. La parola musica ci riporta alle muse, e chi più delle muse ispira un poeta? Tra le muse c'è Tersicore, la musa della danza. Le muse poi spesso sono rappresentate, come nella Teogonia di Esiodo, mentre danzano, e questo è comune a diverse divinità che possiamo definire di gruppo, quelle che vengono nominate al plurale e più raramente singolarmente. Danzano le menadi, danzano le muse, ma anche le ninfe dei boschi, le ninfe seguaci di Artemide e le tre cariti, o le grazie, la cui danza rappresenta, tra le altre cose, l'arte di dare e ricevere. Un genere intero della poesia greca, la lirica corale, era destinata alle danze, e tanto per restare nell'ambito più strettamente religioso, spesso era dedicata a una divinità. Tra gli autori più noti della lirica corale greca c'è Pindaro. Pindaro è famoso per aver composto le odi ai vincitori dei giochi che si tenevano in diverse feste panelleniche, però è anche l'autore di diversi canti religiosi, di cui purtroppo ci restano solo i frammenti. Tra questi canti religiosi c'era un inno a Pan, che ci è pervenuto in un frammento abbastanza esteso, e c'erano diversi peani. Il peana era un canto di lode rivolto soprattutto ad Apollo, così come il ditirambo era rivolto soprattutto a Dioniso. Solo più tardi la parola peana divenne sinonimo di inno e vennero composti peana ad altre divinità, soprattutto ad Artemide, guarda caso la sorella di Apollo, e guarda caso Apollo e Artemide condividevano anche un tipo particolare di danza nei loro riti, che è una danza a catena, una danza di gruppo in cui tutti i ballerini sono disposti in file. La danza a catena e il fatto che il peana fosse un canto intonato prima di andare in battaglia ci riporta a quel terzo significato di furor che abbiamo detto poco fa, il furor del guerriero in battaglia. A differenza di altre popolazioni dell'Europa precristiana, i greci e come loro i romani sono più favorevoli alla disciplina del furor dei propri soldati piuttosto che al suo libero sfogo in battaglia. E questo è comprensibile se pensiamo che questi eserciti davano molta importanza alla compattezza dello schieramento, combattevano in schiere ordinate e non singoli contro singoli. Così, ci dice Luciano di Samosata, gli Spartani utilizzavano la musica e la danza per disciplinare lo spirito battagliero e andavano in battaglia accompagnati non da un tamburo, perché il tamburo avrebbe esaltato troppo i guerrieri, ma accompagnati dai flauti che invece davano la cadenza giusta per rimanere disciplinati. Lo schieramento militare poi e lo schieramento dei ballerini in una danza di gruppo hanno la stessa necessità di muoversi coordinati. L'opera di Luciano, che si intitola appunto Sulla danza, è la maggiore opera sulla danza nel mondo antico, quindi se volete saperne di più direttamente dal mondo antico ve la consiglio. In Grecia comunque la danza era considerata una parte importante dell'educazione dei giovani, sia maschi che femmine. Anche la danza militare rientrava nelle celebrazioni religiose. Callimaco ci racconta che le amazzoni armate facevano una danza in onore di Artemide e sappiamo poi che esisteva un tipo particolare di danza, la danza pirrica, eseguita da soldati armati in diverse occasioni religiose. Se guardiamo poi alla mitologia, abbiamo i Cureti, che protessero Zeus neonato con una rumorosa danza di guerra in modo tale che Cronos non potesse sentirlo piangere e venire a mangiarselo come aveva fatto con gli altri suoi fratelli. I Cureti del mito poi furono confusi con i Coribanti, i sacerdoti di Cibele che eseguivano una danza estatica anch'essi armati. Le danze misteriche giunsero poi a Roma, dove però non furono viste di buon occhio, come del resto i culti che celebravano. Invece a Roma esisteva già la danza come parte di un culto. Sali e Arvales, o Arvali se vogliamo dirlo in italiano, i collegi sacerdotali più antichi a Roma tenevano delle processioni danzanti e il nome stesso di Sali deriverebbe dal verbo che significa appunto danzare, che era saltare in latino. Con i Sali siamo ancora nell'ambito delle danze guerresche. Anche se nei loro carmina, cioè nei loro inni, i Sali invocavano diverse divinità, erano soprattutto sacerdoti di Marte, andavano in processione armati, nelle loro danze percuotevano 12 scudi, le loro cerimonie aprivano e chiudevano la stagione della guerra. Ed erano un'istituzione non solo romana ma anche latina, ogni città del Lazio aveva i propri. Fin qui potremmo pensare che la danza religiosa a Roma fosse originariamente ritenuta un affare da uomini. Invece tutti i libri e i dizionari sui Sali dimenticano di menzionare le Saliae Virgines, cioè la parte femminile del collegio sacerdotale. Questo ce lo dice Festo. Queste sacerdotesse vestivano come i loro colleghi uomini e probabilmente sacrificavano a Marte o coadiuvavano il sacrificio nel suo santuario presso la Regia. Secondo Macrobio, i Sali invocavano tutti gli dei, a eccezione di Venere, e probabilmente lo facevano abbinando un dio e una dea. Per questo alcuni studiosi hanno pensato che la presenza delle sacerdotesse Sali sarebbe stata necessaria per rendere l'offerta più gradita alle dee. A Roma infatti c'era la tendenza a che gli uomini offrissero gli dei maschi, diciamo, e le donne alle dee femmine. mentre invece c'era una formula precisa per quegli dei di cui non si conosceva con precisione il sesso, ma si nominava lo stesso, sia che tu sia maschio, sia che tu sia femmina. A Roma poi c'era il Flamen Dialis, che offriva a Giove. Sua moglie, la Flaminica, offriva a Giunone, e per questo era necessario che il Flamine fosse sposato con rito religioso, perché a Roma c'erano diversi tipi di matrimoni, uno di questi era il matrimonio religioso. È un peccato però che non possiamo verificare la testimonianza di Macrobio sulla presenza di tutti gli dei, o sapere quali dei effettivamente venissero invocati. Perché dei Carmina ci restano pochi frammenti. In un latino molto arcaico che non era più ben compreso già molto prima dell'epoca di Macrobio. A parlare di questi frammenti apriremo qui un argomento lungo e difficile da affrontare sul modo in cui questi versi sono stati tramandati e interpretati. E quindi, anche se sappiamo di non aver approfondito né i riti dei sali, né gli epiteti di Dioniso dedicati alla danza, né i cori, né altri argomenti che forse andavano toccati, ci fermiamo qui con la nostra panoramica sulla danza nelle religioni greca e latina. Per qualsiasi dubbio, domanda, suggerimento potete scriverci al solito indirizzo email radiogpm@giornopaganomemoria.it e noi ci sentiamo alla prossima puntata.